Radio Magazine.
In questa edizione di Magazine l'editoriale siamo occupati dell'impeachment mancato a Donald Trump, un tema che avevamo già sviluppato nei precedenti giornali radio due settimane fa. Per la rubrica Carta Canta è tornato Fabrizio Annaro, direttore del Dialogo di Monza, che ci racconta come sempre una buona notizia che riguarda i ragazzi con disabilità psichica che faranno una ottima rappresentazione della storia a Monza in luoghi molto significativi. Poi abbiamo le notizie dall'Italia e dal territorio su ambiente sociale e immigrazione. Infine, per la rubrica Lo sguardo oltre il cortile, c'è la rubrica degli esteri. Ci occupiamo delle elezioni nella Repubblica dell'Irlanda, delle primarie nel New Hampshire negli Stati Uniti, il secondo appuntamento delle primarie democratiche che stiamo seguendo tutte le settimane. Infine, la crisi libica del paese appunto nordafricano, ma visto dall'Africa e dalle cose che stanno venendo fuori dal vertice dell'Unione Africana che si sta tenendo ad Addis Abeba in Etiopia.
Punto e a capo.
Come ampiamente prevedibile e previsto, anzi, come date le circostanze e le premesse, era del tutto inevitabile, la Corte ha deciso. Donald J. Trump, 45esimo presidente degli Stati Uniti d'America, è 2 volte not guilty, non colpevole rispetto a entrambi i delitti, abuso di potere e ostruzione del Congresso, per i quali lo scorso 18 dicembre la House of Representatives aveva dichiarato il suo impeachment. Case dismissed, ingiustizia è fatta, ed è ora tempo di porsi, in attesa dei prossimi eventi, alcune essenziali domande. La prima: con quale formula è stato assolto Donald Trump? Risposta: con tutte le formule, tutte e nessuna, o per meglio dire con una formula à la carte. E altrimenti non poteva essere considerato che il processo, o più accuratamente il non processo contro il presidente in carica, era stato originalmente concepito non come un esame delle prove, degli indizi, delle testimonianze, dei documenti relativi alle colpe contestate al reo, ma come un sistematico e preventivo occultamento delle medesime. Il tutto in perfetta sintonia con quanto Mitch McConnell, il leader della maggioranza del Senato, ovvero della Corte giudicante, aveva senza mezzi termini preannunciato la vigilia. Il non processo di cui sopra sarebbe stato da lui organizzato e condotto in assoluta coordinazione con la Casa Bianca, ovvero con lo stesso imputato, e questo con l'ovvio fine di decidere, in pieno idilliaco accordo, i tempi e i modi della sua assoluzione. In questo quadro, preventivamente molto ben definito, gli chef McConnell e il collegio di difesa del presidente hanno concesso alla giuria, o più precisamente ai repubblicani, che per 53 a 47 detengono la maggioranza del Senato, diverse possibilità di scelta. Il piatto più alacremente consigliato era ovviamente quello che il medesimo reo aveva in questi mesi concepito e cucinato, vale a dire l'assoluzione per non aver commesso il fatto, o in alternativa, per quanti preferissero la salsa meno piccante, la soluzione perché il fatto non costituisce reato. Nel primo caso Trump andava assolto perché l'intero processo non era che un ovvio tentativo di golpe, tanto ovvio da rendere superflua ogni analisi dei fatti, teso a malvagiamente rovesciare i risultati delle presidenziali del 2016. Nel secondo caso Trump aveva davvero inopinatamente sospeso l'erogazione degli aiuti militari stanziati dal Congresso e nel contempo chiesto al presidente ucraino Zelensky di annunciare indagine contro i Biden. Ma tutto questo, lungi dall'essere un abuso di qualsiasi voglia sorta, altro non era che, Trump dixit, una telefonata perfetta, un normale, anzi un virtuoso esercizio di prerogative presidenziali. Cambiato l'ordine dei fattori o dei condimenti, il prodotto non cambia. Il menù prevedeva anche un paio di varianti per vegetariani, i cosiddetti repubblicani moderati, specie non ancora del tutto estinta, ovvero la soluzione per insufficienza di prove. Donald Trump non può essere condannato, questo si legge nella ricetta, perché le prove raccolte dal Parlamento, prove che Mitt Romney, l'unico repubblicano che ha votato per la condanna, comunque definito overwhelming, debordanti, e che tali sono, per chiunque abbia conservato qualche oncia di decenza, non sono conclusive. E soprattutto perché, considerata questa insufficienza di prove, non è assolutamente il caso di richiedere quello che il medesimo reo ha, a protezione della sua innocenza, mantenuto rigorosamente segrete. Reclamare i documenti, che caso unico nella storia della relazione tra Presidenza e Congresso, la Casa Bianca si è rifiutato di consegnare, chiamare a testimoniare John Bolton, l'ex consigliere per la sicurezza nazionale, un cui libro, in parte annunciato dal New York Times, conferma per filo e per segno e da testimonio oculare le accuse della House of Representatives, neanche parlarne. La Corte non ha tempo da perdere con tali inezie e a questo non processo non servono testimonianze e documenti di sorta, per la semplice ragione che, ultima variante macrobiotica, patriottica questa del menù assolutorio. Provate o non provate, vere o non vere, le accuse contro il presidente non sono impeachable, cioè non sono passibili di impeachment. Perché? Perché il presidente può fare, al fine di essere rieletto, quel che più gli aggrada, come sostiene il suo avvocato Alan Dershowitz, e adesso che si procede al voto. Seconda e più importante domanda: che cosa significa per gli Stati Uniti e per il mondo questa soluzione per assenza di processo o per assenza di decenza di Donald Trump? Per rispondere vale la pena partire da quello che il Senato, oggi a maggioranza repubblicana, anche se i senatori democratici rappresentano 15 milioni di elettori in più, doveva essere e che a suo modo davvero è stato, e cioè una corte di giustizia attesa alla ricerca della verità attraverso l'esame di testimonianze e documenti, secondo la Costituzione, una corte nel più strettamente e meschinamente monarchico senso del termine della realtà. I senatori, quelli della maggioranza repubblicana, nelle cui mani erano le sorti del non processo, dovevano essere giudici. Sono stati invece soltanto dei cortigiani, o ancor peggio, gli ossequiosi proseliti d'un culto.
Carta canta. Young Radio News.
Uno studio dell'Unione Europea diffuso nell'ottobre 2019 dimostra che dal 2004 al 2016 i paesi dell'Unione hanno perso circa 46 miliardi di euro all'anno a causa dell'evasione fiscale dovuta ai capitali collocati in aziende e giurisdizioni offshore. L'Italia è al quarto posto in Europa tra i paesi con la maggiore ricchezza collocata nei paradisi fiscali, superata solo da Germania, Francia e Regno Unito, e ha perso ogni anno una media di 3,12 miliardi di euro, equivalenti all'8,75% del PIL. La parte del leone in questa vicenda la fanno dunque le economie più forti del continente. Nel 2016 i più ricchi cittadini tedeschi avevano all'estero 331 miliardi di euro, i francesi 277, i britannici 218, gli italiani 142. Insieme rappresentano il 65% della ricchezza offshore di tutta l'Europa. Se questo è il quadro di riferimento, è pur vero che la sensibilità dell'opinione pubblica in materia è cresciuta, come testimoniano alcune indagini giornalistiche di impatto mondiale come i Panama Papers 2016 e i Paradisi Papers 2017. Anche l'Europa ha provato a misurarsi con il problema. Tuttavia, Bruxelles spara quasi sempre a salve. Il motivo, secondo diverse organizzazioni internazionali indipendenti, è abbastanza semplice. I paradisi fiscali non si trovano solo ai Caraibi, ma sono ben piantati nella vecchia Europa, dal Mediterraneo al Mare del Nord.
Sfiora il miliardo di euro il valore economico delle ONG italiane attive nell'aiuto umanitario. Lo si apprende da InfoCooperazione, punto di riferimento della comunità degli operatori nella cooperazione internazionale. Per la precisione, la somma dei bilanci delle entrate inseriti volontariamente nel portale Open Data Open Cooperazione dalle 120 più importanti organizzazioni italiane si attesta sopra i 943 milioni, ma si tratta di un dato ancora parziale, destinato a superare abbondantemente il miliardo di euro. Il dato economico del settore non governativo è in costante crescita negli ultimi 5 anni, nonostante la riduzione dei fondi pubblici destinati all'aiuto allo sviluppo e alla pressione mediatica che ha visto l'ONG sotto attacco negli ultimi 3 anni per le vicende legate alle attività di ricerca e salvataggio nel Mediterraneo centrale. Più 7,5% l'aumento registrato tra 2017 e 2018, più 28,7% la crescita tra il 15 e il 18. Stabile invece la composizione delle entrate per l'ONG, il rapporto fra fondi pubblici e fondi privati si attesta anche nel 2018 rispettivamente a quota 60 e 40%. Aumenta la propensione alla divulgazione dei dati. L'ONG, stando al rapporto di InfoCooperazione, si confermano apripiste in materia di responsabilità e trasparenza. Anche grazie a Open Cooperazione, sempre più organizzazioni del settore rendono pubbliche informazioni economiche e gestionali come nessun altro settore della società civile. Nel 2018 ben 49 organizzazioni hanno raggiunto un rank di trasparenza superiore al 95%, nel 2015 erano meno della metà. Negli ultimi 4 anni è cresciuto del 10% il numero di organizzazioni che sottopongono il loro bilancio economico ad una certificazione esterna operata da auditor di revisione indipendente. Oggi il 90% delle ONG con bilancio superiore a 1 milione di euro un bilancio certificato, una tendenza molto positiva che va ben oltre i dettami di legge, anticipa lo spirito della riforma del terzo settore che prevede a partire dal prossimo anno obblighi di trasparenza per tutti gli enti del terzo settore.
Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nuzia Catalfo, ha presieduto la prima riunione del 2020 del Consiglio Nazionale del Terzo Settore, dando un segnale forte della propria attenzione di quella del Ministero ai temi legati alle attività svolte e ai problemi partiti dalle organizzazioni del terzo settore, anche alla luce dell'attuale quadro normativo e delle esigenze finanziarie delle organizzazioni stesse. Nel suo intervento il Ministro ha elencato la priorità in agenda nel 2020, il decreto sul funzionamento del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, i modelli di bilancio degli ETS, la disciplina dei controlli sull'impresa sociale, le linee guida sulla raccolta fondi e quelle sul coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti dell'impresa sociale. Massimo impegno, ha ribadito Catalfo, sarà profuso nel Ministero per la finalizzazione di tali provvedimenti. All'impegno sul versante della produzione normativa, ha proseguito Catalfo, si affiancherà l'attività interpretativa del Ministero al fine di assicurare la necessaria certezza del quadro normativo vigente e rendere concreta la funzione istituzionale del sostegno al terzo settore. Il fronte finanziario infine sarà il secondo pilastro su cui il Dicastero fonderà la sua azione a favore del terzo settore. Il Ministro Catalfo ha posto in evidenza il risultato raggiunto con l'approvazione della legge di bilancio che ha previsto l'incremento progressivo per il triennio 2020-2022 della dotazione finanziaria occorrente per la liquidazione del 5 per 1000 in coerenza con l'evoluzione delle scelte della destinazione del 5 per 1000 che viene fatta da un numero sempre maggiore di contribuenti. Oltre alle risorse complessivamente disponibili per l'anno 2020 per effetto della legge di bilancio 2020, poco meno di 51 milioni di euro, il Ministro ha infine annunciato l'impegno del Dicastero a recuperare ulteriori 5 milioni di euro.
Una moratoria che sospenda ALVO ed elenchi speciali per educatori professionali, un tavolo tecnico interministeriale che supporti il Parlamento nella realizzazione di una legge quadro organica sulla figura dell'educatore professionale e del pedagogista. Sono queste le due richieste della petizione Stop Caos Educatori lanciata sabato 25 gennaio su change.org dell'associazione MIL, professioni educative. Sono più di 2000 le firme raccolte finora. La petizione avanza la proposta di individuare ex novo un profilo unico di educatore sul modello di social educator prevalente in Europa, collocando la sua formazione in ambito umanistico con un nuovo curriculum formativo che preveda le competenze multidisciplinari necessarie per poter operare in ogni ambito senza restrizione e l'individuazione di un punto zero che renda automaticamente equipollente, senza integrazione formativa, al nuovo definitivo profilo gli attuali educatori professionali socio-pedagogici e socio-sanitari.
Raccogliere suggestioni e suoni della stessa Valle Alpina con obiettivo rielaborarli e grazie alla collaborazione con l'orchestra e il coro di voci bianche dell'Accademia del Teatro alla Scala trasformarli in un percorso artistico coerente capace di sensibilizzare turisti e ragazzi sull'importanza delle risorse idriche e della lotta ai cambiamenti climatici. Un progetto si chiama hashtag OP2020, uno di un milione e un unico nel genere perché parte dall'osservazione della natura per arrivare alla scomposizione dei suoi suoni e alla successiva creazione grazie a essi di una vera e propria sinfonia collettiva, passando attraverso l'utilizzo dell'oggetto simbolo del momento, una borraccia di metallo. Un tema musicale ottenuto dai suoni della natura è stato eseguito con una performance ad hoc durante la seconda edizione dell'Ice Music Festival a quota 2700 metri sul ghiacciaio Presena.
Non è finita qui, Sorgente verrà infatti arrangiato, orchestrato ed eseguito dall'orchestra del coro di voci bianche dell'Accademia Teatro alla Scala e infine distribuito al grande pubblico attraverso borracce plastic free, realizzate da Popac Art e oggi acquistabili presso gli uffici turistici di Valle. I rifugi, le strutture ricettive che attraverso un QR code promettono di scoprire una parte del brano. La borraccia continua a sacco, diventa uno strumento di aggregazione scoperta del territorio, un codice che apre la condivisione delle opportunità della Valle.
Nel campo di Moria, sull'isola di Lesbo, il governo greco sta deliberatamente negando ad almeno 140 bambini con malattie croniche, complesse e potenzialmente mortali la possibilità di ricevere cure mediche adeguate. Medici Senza Frontiere chiede alle autorità greche di intervenire evacuando tutti i bambini gravemente malati sulla terraferma, in Grecia o all'interno dell'Unione Europea, dove possono ricevere le cure necessarie. Vediamo molti bambini colpiti da malattie come gravi problemi di cuore, diabete o asma, costretti a vivere in rifugi di fortuna, in condizioni orribili e antigeniche, senza accesso a cure mediche, specialistiche e ai farmaci di cui hanno bisogno, dichiara Vittorio Zingariello, responsabile del team degli infermieri di Medici Senza Frontiere a Lesbo. MSF sta discutendo con le autorità greche sul trasferimento dei bambini che necessitano cure mediche urgenti, ma nonostante siano stati esaminati alcuni casi, ancora nessuno ha lasciato l'isola. La riluttanza del governo greco a trovare una soluzione rapida e sistemica per questi bambini, compresi alcuni neonati, non è solo vergognosa, ma rischia anche di determinare danni irreparabili al loro stato di salute, se non di condurli addirittura alla morte. Nel luglio 2019 il governo greco ha revocato l'accesso all'assistenza sanitaria pubblica ai richiedenti asilo e alle persone senza documento che arrivano nel paese, lasciando oltre 55.000 uomini, donne e bambini senza possibilità di cura.
Ora, scrivono nel comunicato, il nostro sfratto dalla sede non è più una questione di se ma di quando. Il circolo Arci Scottivento di via Montegrappa 4B a Monza sta per chiudere i battenti e nel frattempo lancia un appello ai soci e a tutte le associazioni monzesi. Nato 4 anni fa, l'Arci del quartiere San Rocco ha sempre cercato di essere un luogo di socialità e incontro intergenerazionale, concerti, incontri, cittadinanza attiva e solidarietà. Questi i principali ingredienti portati avanti dall'associazione Scottivento, un luogo in cui i cittadini possano esprimere, questa è la sfida lanciata nel 2016, le loro potenzialità e le loro creatività. Le prossime attività, racconta la presidente Margherita Motta, saranno finalizzate a raccogliere liquidità per chiudere i conti il prima possibile. Per il momento quindi le energie sono concentrate nella nuova campagna di sottoscrizione, Scuoti Dentro, per continuare a resistere, al fine di raccogliere sostegni economici per far fronte ai debiti nella speranza di finire la stagione estiva. Tutto dipende quindi dagli accordi che Scuotivento riuscirà a stringere con i proprietari e dai tempi giudiziari. L'associazione, che conta circa 800 soci, si regge su attività basate solo sul volontariato. Il nuovo direttivo, eletto quest'estate, ha l'obiettivo di andare oltre lo sfratto, vedendolo sì come una sconfitta ma anche come un passaggio di transizione. È una fase che si chiude, conclude il presidente, ma che ne apre altre. L'appello è dunque rivolto a tutti i soci, a chi vorrebbe diventarlo, ma soprattutto alle associazioni che hanno vissuto e fatto vivere questo spazio. Vi chiediamo di essere presenti più che mai in questa fase, di sentirvi più dentro ad un progetto che ad uno spazio. A settembre poi, comunque andrà lo sfratto, verrà probabilmente indetta un'assemblea per decidere il futuro dell'associazione.
Oltre il nostro cortile.
Siamo giunti al momento degli esteri, quindi vedere cosa accade fuori dai nostri cortili. Cortili che potrebbero essere dentro o fuori per quanto riguarda quello che è accaduto nell'Irlanda del dopovoto, con la sinistra, forse una delle prime volte che la sinistra prende veramente tanti voti, del Sinn Féin, addirittura da mettere in crisi la coalizione solita del governo irlandese. E poi andiamo invece in Africa, o meglio nel Nord Africa, con la crisi libica e con l'aggiornamento dei rapporti tra Italia e Libia, ma la vedremo dal punto di vista africano in questo caso. E poi chiudiamo con le primarie degli Stati Uniti nell'anno elettorale che potrebbe riconfermare oppure no l'attuale presidente Trump.
Eh sì, questo è un appuntamento che seguiremo tutto l'anno fino a novembre, quando ci saranno le elezioni presidenziali e la parte più interessante della fase preelettorale negli Stati Uniti,
dove io andrò negli Stati Uniti a seguire la campagna
sicuramente
elettorale.
Come inviate avremo seguiremo come elezioni europee con qualche inviato. Allora partiamo da lì, perché si è tenuta la seconda puntata delle primarie dei democratici. I repubblicani sono a posto col presidente Donald Trump, che si ricandiderà, e nel New Hampshire, che è uno stato piccolo a maggioranza bianca, a stragrande maggioranza bianca, dove si è confermato ciò che si sapeva dai sondaggi, cioè la vittoria di Bernie Sanders. Però un Bernie Sanders sottotono, diciamo, con il 26%, in uno stato che nel 4 anni fa, quando ci furono le primarie tra lui e Hillary Clinton, aveva raggiunto il 60%. E quello che si conferma da queste primarie è, diciamo, l'ascesa di Pete Buttigieg, questo giovane sindaco che va in qualche modo a occupare quell'area moderata del Partito Democratico, che si conferma ancora, diciamo, quasi testa a testa con Bernie Sanders col 24%. E un'altra sorpresa di queste primarie è quella della senatrice del Minnesota, Amy Klobuchar, che arriva terza con un eccellente 20%. Quindi sono voti che in qualche modo idealmente si potrebbero sommare a quelli di Buttigieg, che rappresentano quel centro del Partito Democratico. Molto male gli altri due diciamo concorrenti a queste primarie, di cui abbiamo già parlato, Elizabeth Warren, che anche lei invece sarebbe ascrivibile alla corrente più di sinistra come quella di Bernie Sanders, che esce con un 9%, è pessimo, e questo praticamente ormai si sta giocando nei prossimi giorni la fine eventuale della sua candidatura, con Joe Biden, l'ex presidente di Barack Obama, che esce con le ossa rotte con l'8,5% al quinto posto ancora una volta. Quindi ecco le previsioni. E in qualche modo al 50% si stanno confermando per quello che riguarda i candidati che si conoscevano, cioè Bernie Sanders al momento in testa, John Biden invece sta andando malissimo. Le novità sono quelle appunto di Buttigieg, e vedremo anche Amy Klobuchar che corsa farà, ma diciamo che avremo sicuramente, Christian, un panorama molto chiaro il prossimo 3 marzo, quando ci sarà il Super Tuesday, cioè votano 15 stati in simultanea, e tra questi 15 stati ci sono due che sono quelli che eleggono la maggior quantità di delegati, il Texas e la California. Quindi il 3 marzo, tra l'altro, scende in campo Bloomberg, che è il candidato che finora non ha sfilato nelle primarie minori, e qui vedremo effettivamente quale sia il peso di questo candidato, questo outsider, che Michael Bloomberg, che ha un budget a disposizione di $1 miliardo, dei quali ha già speso 350 milioni. Vedremo se bastano i soldi per diventare candidato del Partito Democratico alle prossime elezioni. Chiaramente è il candidato che più teme Donald Trump, perché in qualche modo va a razzolare nello stesso, cioè tutti e due sono miliardari di New York, e Bloomberg sicuramente anche più di Trump, e sicuramente se lo ha fatto da solo, non è erede di grandi fortune. Vedremo se il Partito Democratico andrà a colpo sicuro, perché dai sondaggi Bloomberg batterebbe Donald Trump, oppure eleggeranno un candidato giovane, un quarantenne come Buttigieg, che rappresenta comunque delle idee molto vicine a quella di Bloomberg, ma che dà anche l'idea, diciamo, di rinnovamento della politica rispetto a personaggi come lo stesso Bloomberg, come Donald Trump e come Bernie Sanders, che sono ormai piuttosto navigati nella politica degli Stati Uniti. La crisi libica è in qualche modo bloccata ancora le cose che conoscevamo, le diplomazie si stanno muovendo. Nel frattempo la Turchia ha inviato anche truppe e ci sono sul campo dei gruppi di mercenari mandati dalla Russia, quindi uno scenario che abbiamo già visto nel conflitto siriano e che purtroppo si sta ripetendo in Libia. Ma c'è una novità che riguarda l'Africa, perché la Libia, va ricordato sempre, che è un paese che fa parte del continente africano, per quanto Nord Africa sia, è sempre quello. Si sta riunendo in questi giorni ad Addis Abeba, la capitale dell'Etiopia, l'Unione Africana, l'UA, cioè questo conglomerato, questa associazione degli stati africani, e il segretario generale Ismail Shergi ha fatto un appello perché ci sia una riappropriazione della situazione dell'Africa. Cioè sostanzialmente l'UA ha lanciato un grido d'allarme perché questo conflitto che sta degenerando in Africa, e non è l'unico, è in qualche modo gestito da potenze straniere senza che ci sia nessun tipo di partecipazione nella ricerca e soluzione da parte degli altri africani. E in qualche modo il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha accolto questo richiamo di Ismail Shergi, e nell'apertura a questo vertice di Etiopia ha detto di comprendere perfettamente la frustrazione dell'Africa, perché l'Africa è stata appunto scartata, tirata fuori sostanzialmente dai problemi della Libia, e quindi l'Africa andrebbe coinvolta. Terzo argomento, torniamo in Europa, perché appunto risultato sorpresa in Irlanda. C'è da dire che in realtà c'è stato un anticipo, perché già nell'Ulster, cioè nell'Irlanda del Nord, il Sinn Féin è un partito che nasce come in qualche modo sponda politica dell'IRA, il gruppo di lotta armata che risale all'inizio del Novecento per la lotta di indipendenza irlandese, ma poi abbiamo conosciuto soprattutto durante il conflitto nordirlandese tra il 1968 e il 1998. Quindi un partito che è stato, diciamo, sempre poco decisivo e tenuto in margine. Loro stessi si presentavano a elezioni non riconoscendo i risultati, non partecipando al Parlamento, mentre adesso invece hanno avuto un ottimo risultato in Irlanda del Nord, prendendo praticamente gli stessi voti degli unionisti. E la novità è quella del risultato in Irlanda, Repubblica d'Irlanda, dove Sinn Féin è diventata la prima forza politica col 24,5% dei voti. Ricordiamo che anche i Verdi, che si collocano a sinistra, hanno fatto un buon risultato col 7%, e in qualche modo spezzando il duopolio tra il Fianna Fáil e il Fine Gael, che erano i due partiti di centrodestra che si sono alternati negli ultimi 70 anni alla guida del paese. Quindi si apre una nuova stagione per la sinistra e per l'Irlanda, e soprattutto questo capita da quando il vecchio dirigente Gerry Adams, che era molto legato al periodo della lotta armata, si è ritirato, mandando avanti Mary Lou MacDonald, che è una donna giovane che non aveva l'età per partecipare a quel conflitto e che ha dato una totalmente nuova configurazione a questa forza politica, che non si candida più a fare testimonianza o ad avere semplicemente una presenza in Parlamento, ma che si candida a governare. Vedremo cosa uscirà dopo questo risultato nelle urne, che comunque è una grande novità.
Young Radio Magazine.